Grazie Antonio, grazie a tutti. Ubaldo Poti è stato un grande protagonista della stagione delle riforme amministrative della fine degli anni 90. Lo diceva anche nella presentazione sui dirigenti, sulla PA vista dai dirigenti Scognamiglio. Ecco, la caratteristica di Ubaldo Poti è quella di aver avuto una grande propensione al cambiamento e all'innovazione delle pubbliche amministrazioni, cioè quindi ha rappresentato, come dire, quel dirigente che aveva un grande senso istituzionale, un grande senso dello Stato, ma era al tempo stesso, diciamo, non un dirigente autoreferenziale, non un dirigente conservatore, un dirigente pronto a recepire, anzi a essere di stimolo nell'interscambio tra burocrazia e politica, alle innovazioni e, come dire, un attore protagonista di quella grande stagione delle riforme della fine degli anni 90. Si può essere d'accordo o non d'accordo sui contenuti di quelle riforme, perché sono state riforme, come sapete, ad ampio raggio, quindi si può criticare, ma sicuramente si deve ammettere, come dire, la partecipazione e lo stimolo forte di Ubaldo Poti come capo dipartimento, prima come direttore del LUP e poi come capo dipartimento, a partecipare, non opporsi, anzi a dare un contributo fondamentale all'avvio di una riforma profonda della pubblica amministrazione, di cui oggi ne discutiamo e continuiamo a cercare di applicare, implementare in molti casi quelle riforme avviate alla fine degli anni 90. Fu una grande stagione delle riforme con altri protagonisti. La caratteristica di Ubaldo era quella di essere proprio un dirigente dello Stato, ma io non posso non ricordare anche perché maggio è un mese, come dire, particolarmente triste da questo punto di vista e per i ricordi, la partecipazione a queste riforme di Massimo D'Antona, barbaramente trucidato dalle Brigate Rosse il 20 maggio del 99. Quindi, come dire, proprio, e anche la scomparsa il primo giugno del 2006, guardate, in questo periodo, dell'avvocato Freni, che fu il capo di gabinetto, e quindi, come dire, proprio quel raccordo, quella funzione di raccordo che aveva l'avvocato Freni tra il ministro, come si dice, il capo di gabinetto, e Ubaldo, che era il capo del dipartimento della funzione pubblica. Quindi, come dire, fu la caratteristica forse ripetibile per me, che ho fatto altre esperienze, è che fu un grandissimo gioco di squadra tra politica e amministrazione, insomma, tra tutto il dipartimento, come dire, insomma, pronti ad avviare quel grande processo e a porre in essere quel grande processo di riforma, che, ripeto, insomma, si può essere d'accordo o non d'accordo su alcuni contenuti, ma insomma, sicuramente fu una grande scossa per la pubblica amministrazione. Ecco, qual è quello, proprio il limite che dopo quegli anni, dal 2001 in poi, c'è stata? Insomma, il limite è stato proprio questo, cioè che non si è riusciti a governare in via amministrativa l'impatto delle riforme, appunto, poste in essere su base normativa. Purtroppo c'è stato sempre da parte dei ministri che ci sono seguiti una sorta di gioco dell'oca, no? Si è sempre cercati di dare qualcosa, di ritornare, di rimettere in discussione, di presentare provvedimenti legislativi per modificare, dare, diciamo, una propria impronta a quella che era stata l'impostazione delle riforme precedenti. Alla fine si è sempre ripartiti da capo sotto molti aspetti, insomma, sotto molte questioni che riguardano la pubblica amministrazione. Mi fa piacere quello, non ho sentito l'intervento del ministro, ma quello che ha riferito Antonio. Ecco, mi piacerebbe un ministro della funzione pubblica che non stia in Parlamento, cioè che non, come dire, che stia nelle amministrazioni, che sia un arbitro tra le amministrazioni e il cittadino, cioè che quindi cerchi di implementare sul territorio, tra virgolette, nelle amministrazioni quelle che sono le riforme e quelle che sono oggi le esigenze di avere un'amministrazione veramente efficace ed efficiente, cioè quindi non stare in Parlamento a riprodurre norme, riforme dell'amministrazione che rimettono in discussione quello che si ha. Quello che appunto è mancato è stata l'implementazione amministrativa, il sistema dei controlli. Una volta che io avevo la norma sulla responsabilità sul sistema dei controlli, dopo, come dire, non c'è stato un meccanismo di implementazione, ma si è ritornato con norme, e, come dire, questo secondo me è un grande limite della riforma Brunetta, cioè tentando sempre di normare tutto, forse questo è un vizio italiano, poi dirò anche perché forse c'è questo vizio, cioè sempre quello di mettere una norma e di disciplinare ogni aspetto e mai demandare all'attività organizzativa, a quella famosa poteri di diritto privato del datore di lavoro, insomma, quindi come dire, ad avere strumenti di flessibilità all'interno dell'amministrazione. Ecco, questo è perché la difficoltà dove è stata in questi anni è che l'amministrazione ha sempre un approccio chiuso, conflittuale verso l'esterno e verso i cittadini, guarda sempre con diffidenza i cittadini, questo è come dire un limite, e quindi tende questo guardare le diffidenze al cittadino che pensa sempre che voglia come dire, fregare qualcosa nell'amministrazione, nei suoi comportamenti, crea poi un conflitto, un cortocircuito tra i cittadini e la pubblica amministrazione, questo anche come dire, come sapete, ha creato qualche problema di immagine delle pubbliche amministrazioni dei cittadini. Il gradimento delle pubbliche amministrazioni dei cittadini è molto basso. Peraltro, l'altro elemento che noi, parlo da dipendente pubblico, non siamo stati a porre in essere una diversificazione tra noi e la politica. Cioè, quindi il dirigente pubblico è accomunato al politico. Cioè, il dirigente pubblico è parte della casta di chi amministra l'amministrazione pubblica, di chi amministra la cosa pubblica, cioè invece di essere come dire un soggetto imparziale o apartisan al di là delle parti politiche che ci sono in un determinato momento storico e che governano da quel punto di vista quella determinata amministrazione, l'amministrazione è stata vista parte e non ha trovato quegli spazi nei confronti dei cittadini di garanzia di quell'imparzialità, e questo è come dire è stato un limite. Io credo che le troppe regole delle amministrazioni che disciplinano appunto i procedimenti e tutte le altre cose hanno spinto a regole sempre più farraginose, e che come dire, questo è un elemento per esempio della corruzione, questa è un po' una mia critica che faccio alla 190, cioè quando sento parlare legge di corruzione, ma poi mi pare che quella legge qualcuno l'ha fatto, abbia circa 200 adempimenti per l'amministrazione, insomma, quindi come dire, ecco lì, sono sempre adempimenti di regole formali, di carte, io immagino che questo responsabile della corruzione ogni giorno scriva una carta per coprirsi, hai fatto questo, non hai fatto quello, che state facendo, avete fatto questo aspetto, avete applicato questa norma, avete fatto il piano, e quindi come dire, è un'amministrazione che poi alla fine resta autoreferenziale, pronta a difendersi, quindi le troppe regole garantiscono paradossalmente le troppe regole garantiscono l'irresponsabilità dell'amministrazione, perché poi l'amministrazione si chiude in se stessa e si difende. Io sento ancora bisogno della corruzione, ma il problema della corruzione è che bisogna avere più controlli successivi, meno regole, meno procedure, perché più procedure hai e più è possibile che la corruzione si annidi, cioè più l'amministrazione come dire utilizza strumenti di diritto pubblico e meno di diritto privato, o comunque regole di rapporto paritario tra le amministrazioni, creano meccanismi che possono del dirigente che forse è spinto non da uno spirito di servizio verso lo Stato e più per interessi personali, come anche per la politica, possono comportare diciamo patologie del sistema amministrativo, patologie di ordine penale. E questo che cosa significa? Che come vedete è la politica che molte volte lascia alla dirigenza, senza supportarlo e senza coprirlo, come dire, l'implementazione delle riforme, cioè anche qui tutta la riforma dell'anticorruzione è scaricata come cosa sulla dirigenza, insomma, e questo è stato come dire in tutti gli altri casi. Credo, come ho detto altre volte, che in questo sistema di riforme si sia un po' placata diciamo la coscienza della politica, che ha scaricato sulla dirigenza e sull'amministrazione l'applicazione poi di queste norme, ma al tempo stesso lasciando solo il dirigente e l'amministrazione nell'implementazione di queste norme. Penso a tutta la 150, a tutto il sistema della performance organizzativa e individuale. Questo sistema poi porta anche la dirigenza, ma anche i funzionari nei comuni, come dire, a un meccanismo, a un approccio che noi nell'amministrazione abbiamo sempre avuto, quello che è un approccio omissivo rispetto più a un approccio commissivo, cioè nel senso è meglio non fare che fare, perché se faccio rischio di più se come dire non faccio, se, rispetto al comportamento omissivo, perché il sistema delle regole è talmente vasto, talmente complesso, che poi come dire, noi siamo appunto il paese che dà la regola, poi l'interpreta, poi fa la circolare che spiega la regola, dopo dopodiché arriva il parere dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato, fermo restando che poi a un certo punto arriva la Corte dei Conti in sede di controllo di gestione che dà un parere, fermo restando che poi arriva la Procura della Corte dei Conti che ti dà un altro parere in fase giurisdizionale, magari condannando il dirigente, non applicando il principio che magari la stessa Corte nella fase di controllo di gestione, quindi di un controllo collaborativo, ha dato. Quindi in questo caos, come dire, la povera amministrazione, perché poi guardate, parliamo di dirigenza, ma nei comuni in realtà molti comuni non ci sono dirigenti, ci sono funzionari, quindi come dire, questo investe anche tutti i dipendenti che hanno e che devono avere un livello di responsabilità nelle amministrazioni. Quello che è mancato secondo me nel complesso è questo sistema di osmosi, di interscambio tra politica e dirigenza. Cioè la strategia dell'azione amministrativa, da una parte la politica che dà gli obiettivi, dà le strategie e supporta poi la dirigenza all'obiettivo, al raggiungimento degli obiettivi, ma come dire, stanno insieme su due piani diversi, poi effettivamente la politica deve controllare quello che fa l'amministrazione, ma tutto sommato se raggiunge o meno quell'obiettivo che io mi sono dato come strategia, ma molte volte questo obiettivo strategico non c'è perché la politica non ha la capacità di, come dire, di definire quelli che sono gli assetti strategici, perché la politica generalmente guarda sempre all'anno successivo, non guarda mai in un contesto molto più ampio di progetto. Cosa diversa un po' nel sistema degli enti locali, perché fortunatamente la legge di riforma dei sindaci ha dato più stabilità alle amministrazioni locali, dove lì un meccanismo di progettazione di quelli che sono gli obiettivi è più forte rispetto alle amministrazioni dello Stato. Quello che poi è mancato, oltre all'aspetto della strategia, è la condivisione degli attori, come dicevo, dell'obiettivo di un'amministrazione efficiente, cioè tutti, politica, dirigente e funzionari, non hanno mai fatto un ragionamento, sono mai posti un ragionamento di un gioco di squadra per avere un'amministrazione efficiente. Ognuno ha cercato sempre, da una parte la politica, il dirigente, i funzionari, di difendere uno spazio o di difendersi da qualcosa che era esterno, da processi di valutazione. Quindi credo che importante sarebbe individuare, questo è, per questo quando parlo di implementazione, non più norme, ma dire, cercare di capire qual è la mission delle amministrazioni, cioè che cosa devono fare le amministrazioni e come lo devono fare, con che risorse, e come dire, dando sempre più spazio in questo caso, nella mission, a uno strumento di concertazione, cioè privilegiando, come dire, aspetti consensuali, cioè di rapporti tra privati e amministrazioni su piani, diciamo, tra virgolette, di parità, laddove l'amministrazione ha deciso di, come dire, una volta definita qual è la regola di un determinato autorizzazione o provvedimento amministrativo, l'amministrazione deve essere collaborativa con il cittadino e l'impresa e non porsi sempre una visione, come dire, di controllo. Quindi più su questa fase, una volta date le regole, sarebbe meglio avere, come dire, una sorta di manuale uso, che le amministrazioni accompagnino i cittadini e le imprese nello svolgimento di determinate attività che hanno bisogno in qualche modo di una collaborazione tra virgolette amministrativa della pubblica amministrazione. Quindi a cercare di avere più strumenti consensuali rispetto a quelli autoritativi, insomma, propri dell'amministrazione, rimandando poi, come dicevo, a controlli successivi. Quello che c'è quindi la necessità, secondo me, in tutto questo contesto, ma poi è a cascata, l'introduzione di meccanismi di pianificazione, di programmazione e poi successivamente di controllo nei confronti dei cittadini e delle imprese. Rapidamente, lo dicevo, quello che è mancato è la programmazione. L'altro aspetto che è mancato e che comunque magari molte volte c'è, ma la percezione non c'è da parte dei cittadini, è il ruolo di garanzia della dirigenza, dell'amministrazione nei confronti della politica. Cioè quello che è mancato è la forte indipendenza dalla dirigenza rispetto alla politica. Qui sono mancati, come dire, gli strumenti, e questo è un elemento che noi dovremmo porci. Forse se la contrattualizzazione del rapporto dei dirigenti pubblici abbia, come dire, inciso su questi meccanismi di indipendenza, io credo che questo dovrebbe essere un elemento di valutazione sicuramente da porre sul tavolo. È mancata, e forse secondo me questo può essere, può ridare tra virgolette quella dignità persa alle amministrazioni, una partecipazione nell'ambito del delle amministrazioni pubbliche di quelli che sono i cittadini, cioè forse capire in determinati momenti quali sono le esigenze dei cittadini, di quel che si servono, di quella che utilizzano quell'amministrazione sarebbe importante, cioè anche questo ai fini degli elementi di valutazione della performance organizzativa ma anche individuale del responsabile. Ecco, io questa è una cosa che dico lì, magari quando si fa un piano aziendale di un'azienda ospedaliera, forse, come dire, cercare di capire quali sono le esigenze sul territorio che deve svolgere quella determinata azienda sanitaria, forse sarebbe interessante cercare di ottenere un contributo. Dicevo prima delle riforme Brunetta, ecco Antonio, mi pare che le riforme Brunetta sono state più di un quadro meno di grande processo innovativo e, come dicevo prima, come dire, di partecipazione a una grande riforma dell'amministrazione più dirette a un aspetto sanzionatorio. Mi pare che lì nelle norme c'era solo l'obiettivo di arrivare a una sanzione. Secondo me, appunto, la sanzione, come dire, poi porta a quell'aspetto di un'amministrazione che si difende, che diventa autoreferenziale. Non voglio qui dire alcuni aspetti, secondo me, come dicevo prima, si risolve con la deregolazione, con la semplificazione organizzativa. Meno disciplina un determinato aspetto e lascio alle norme la disciplina di materie fondamentali, importanti, appunto come i diritti della persona, la sicurezza e tutto il resto, magari alcuni aspetti appunto di sanità. Le altre dovrebbero essere comunque il più possibile deregolate. Ecco, io non parlo di semplificazione, perché la semplificazione poi non semplifica, parlo di deregolazione, cioè non disciplinare in via normativa e autoritativa quel determinato procedimento amministrativo. Che oggi è ancora così, insomma, se io devo mettere un tavolino fuori al centro storico a Trastevere a Roma, credo che la procedura per l'autorizzazione a mettere un tavolino sia una cosa pazzesca, cioè farraginosissima, cioè dalle dimensioni del tavolino rispetto al marciapiede, da quanti tavolini posso mettere, dal sopralluogo che il vigile deve fare in realtà al contesto, è una procedura, dal parere che il municipio deve dare e quindi deve essere apposta in commissione per acquisire un parere vincolante della commissione del municipio, quindi una procedura, come dire, molto complessa. Se io avessi regole definite prima, metto il tavolino e poi tu mi controlli se ho rispettato le regole, forse sarebbe più semplice. L'altro aspetto è, credo che noi dovremmo scommettere sulla dirigenza. Questo, come dire, ha bisogno di un aspetto culturale di incidere fortemente su quelle che sono le capacità oggi limitate della leadership, della dirigenza, una leadership diciamo autorevole e al tempo stesso anche socio-emotiva, cioè quella del coinvolgimento dei propri dipendenti nel raggiungimento dell'obiettivo comune. Ecco, questo forse, come dire, una volta si diceva che l'obiettivo non poteva essere comune perché, essendo frazionato il procedimento amministrativo, un dipendente non partecipava per un pezzettino al procedimento amministrativo e non sapeva mai l'esito del procedimento finale, quindi non aveva la soddisfazione del provvedimento finale. Oggi forse non è così, perché da punti aspetti di organizzativamente si è sempre cercato di ricondurre in unico ufficio la responsabilità di quel determinato provvedimento. Quindi penso che questo dovrebbe essere un aspetto: puntare di più sulla responsabilità della dirigenza, garantendogli più autonomia, ma come dire, al tempo stesso costringere il sistema di reclutamento a non limitarsi a un aspetto meramente nozionistico. Questo credo che valga per tutti, cioè, ricordo sempre la battuta di Francesco Cossiga, il Presidente della Repubblica, che diceva: non possiamo limitarci per i nostri magistrati a capire se conoscono bene il diritto romano, ci vuole, come dire, una visione molto più ampia di quelle che sono le capacità di direzione o del manager. Questo poi dovrebbe, secondo me, comportare un altro aspetto, cioè quella di una valutazione per la dirigenza all'idoneità della funzione dirigenziale, cioè non la solita performance individuale, organizzativa, se io ho raggiunto l'obiettivo, peraltro sono sempre obiettivi dati dallo stesso dirigente, ma qui, come dire, non voglio entrare in alcuni aspetti che ci siamo già detti, cioè non c'è mai un obiettivo che viene dato dalla politica, il dirigente che si dà l'obiettivo, poi si valuta e generalmente il 99% della valutazione dei dirigenti è sempre, diciamo, al massimo della retribuzione, del raggiungimento dell'obiettivo e della retribuzione di risultato. Quindi c'è questa necessità di introdurre strumenti di valutazione e di individuazione. Un altro aspetto, e vado a concludermi, secondo me, Antonio, e questo è stato un altro limite, secondo me, della riforma Brunetta, è il ruolo, ma forse dato dal, forse più che Brunetta, più del Ministro dell'Economia, è il ruolo della contrattazione decentrata, cioè è bloccata e tutti quei processi innovativi, perché è vero che il Ministro che cosa dice? Io oggi sono il Ministro delle pubbliche amministrazioni e non della pubblica amministrazione. Beh, ma allora vuol dire che le pubbliche amministrazioni non sono tutte uguali, quindi ho bisogno di regole diverse. Ho bisogno di regole diverse che potrebbero, come dire, essere introdotte nella contrattazione decentrata. Oggi la contrattazione decentrata non ha nessuno spazio per adeguare quelle tipicità proprie dell'amministrazione alle esigenze, funzionali e organizzative. La contrattazione integrativa, non essendoci stata risorse, è bloccata, è ferma e quindi anche questo strumento, secondo me, importante per introdurre elementi di novità nelle pubbliche amministrazioni, manca sul tavolo degli attori. Questo che cosa è successo in questi anni? È successo che noi abbiamo, secondo me, introdotto delle norme, sempre abbiamo continuato a mettere delle norme su norme, quindi c'è una grandissima caccia al tesoro a cui la funzione pubblica ogni giorno spiega agli altri, cerca di spiegare agli altri qual è la norma vigente, perché è difficile andarla a trovare in qualche comma di un articolo di magari 500-600 commi di una determinata finanziaria, adesso non si chiama più finanziaria, ma comunque di legge di stabilità. Qual è la normativa vigente? Chiaramente questo, quando i processi, questi processi non si governano, esiste nelle amministrazioni solo il caos. E questo è secondo me un po' quello che oggi noi abbiamo, almeno cercare di ricondurre, come dire, a regole e a principi certi nell'amministrazione sarebbe sicuramente utile. Vorrei chiudere con una citazione. Ho scritto recentemente un saggio, faccio una piccola pubblicità a una rivista che è Etica PA, è un sito che trovate Etica PA dei dirigenti pubblici che vogliono comunque dire qualcosa, proprio sulla dirigenza pubblica. La dirigenza pubblica, il titolo era abbastanza significativo, dirigenza pubblica alla ricerca di identità tra riforme e controriforme di questi anni. Beh, citavo per chiudere il rapporto tra dirigenza e politica, in questo saggio cito una lettera che Benito Mussolini scrisse all'allora ministro del Tesoro, che era Alberto De Stefani, un ottimo ministro del Tesoro. La legge di contabilità De Stefani è rimasta, credo, 80 anni vigente, fino a alcuni cambi, alcune modifiche furono fatte da Ciampi nel 99, in cui si lamentava di questa indipendenza, tra virgolette, del ragioniere generale dello Stato, allora De Bellis, cioè in cui, insomma, c'era questo ragioniere, espressamente in questa lettera che scriveva verso gli anni 20 e 98, che è in un bellissimo libro curato da Sabino Cassese, che è La storia dell'amministrazione pubblica, e questo viene raccontato da De Stefani in una riforma a rogo, e scriveva Mussolini a De Stefani, in cui appunto diceva: è opportuno che io le domandi se questo signor De Bellis, che era il ragioniere dello Stato, è il capo del governo, responsabile assoluto, oppure un semplice funzionario che deve eseguire. Sta di fatto che con il suo intervento di ordine deliberativo egli mina continuamente il prestigio del governo e la gente comincia a dire che al di sopra di lei, ministro del Tesoro, e al di sopra di me, capo del governo, al di sopra di tutti, c'è questo direttore misterioso, fanatico e irraggiungibile che risponde al nome del signor De Bellis. Il signor De Bellis deve rassegnarsi ad essere un semplice funzionario esecutivo, ragioniere, soltanto ragioniere, oppure deve andarsene. De Stefani, che era, come dire, stato un ottimo ministro, risponde al capo del governo con tre righe. Per quanto riguarda, risponde De Stefani a Mussolini, per quanto riguarda il ragioniere dello Stato, commendator De Bellis, non c'è alcun motivo perché io possa condividere il suo giudizio. Non so quali provvedimenti e quale atto amministrativo abbia finora impedito a lei e a me. Non è fascista e non è antifascista, ma per quanto mi riguarda risulta a tutt'oggi un fedele servitore dello Stato. Ecco, io credo, sono convinto che questa sarebbe, diciamo, stata la stessa risposta che un ministro, insomma, che abbia avuto, insomma, che abbia il senso istituzionale, avrebbe espresso per Ubaldo Poti.